Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Nella vita, una delle cose che cambierà la tua vita più di qualsiasi altra cosa, in bene o in male, una delle cose che determinerà come vivrai sarà se tu hai o non hai la sapienza. Ok? Non sarà il tuo grande impegno, ci metti da fare, non sarà quanto sei organizzato, organizzata, non sarà quanto sei brava, sarà se hai vera sapienza. La vita è fatta di decisioni. La vita è fatta di decisioni. Non mi ricordo bene, ma c'è un detto in inglese bellissimo. Le decisioni formano l'andazzo forma il carattere forma la vita produce l'eternità. Cioè che le decisioni piccole sono quelle che determinano tutto. Noi dobbiamo decidere come agire, come reagire. Noi dobbiamo decidere come investire il nostro tempo, anche quei 5 minuti, a cosa pensare, a cosa sognare, con chi passare il tempo, come comportarci, come rapportarci con Dio, come rapportarci con gli altri. La vita è fatta di decisioni, li prendiamo tutto il giorno, tutti i giorni. Quando uno ha vera sapienza, sceglie bene. Sceglie bene. Non sceglie con solo frustrazione. Non reagisce. E solo sceglie, valuta. Quello è un frutto della sapienza. Quando uno non ha vera sapienza, sceglie in base a come si sente. Sceglie in base alla sua voglia. Non ho voglia. E si potrebbe dire, sarebbe più giusto dire, non ho sapienza. Perché se una persona sceglie perché non ha voglia, non ha sapienza. Ha stoltezza. Non me la sento. Quello lasciarsi guidare dalla carne, non dalla sapienza. Uno che reagisce. Reagisce. Sente qualcosa che non gli va e reagisce. Non ha sapienza, ha tanta stoltezza. Ricordiamo la definizione di sapienza. La sapienza non è intelligenza. Allora, la Bibbia usa la parola intelligenza in un senso cugino della sapienza, ma l'intelligenza umana è tutta un'altra cosa che la sapienza. Intelligenza è sapere tante cose. Uno può essere molto intelligente, molto bravo, ma allo stesso tempo essere molto stolto. In questo comprende credenti. Una persona intelligente può avere grande successo, può fare strada nel lavoro, la carriera, può organizzare bene la famiglia e la casa, può essere bravo al lavoro, può avere una vita ordinata, compiere tante cose, gestire tutto, gestire la famiglia. Però allo stesso tempo può essere molto stolto. Può investire per cose che perderà per sempre. Può investire male. Può avere una vita che va bene umanamente. Wow, guarda quanto è bravo o quanto è brava, quanto riesce a compiere, quanto è organizzata. È un grande uomo, una grande donna. Può vivere così, avere tanti apprezzamenti e comunque essere stolto o stolta. Come credente può edificare con paglia. Un credente può edificare con paglia sopra il fondamento di Cristo Gesù. Una persona intelligente può essere brava e può essere portata a ottenere dagli altri. Può usare guidare la famiglia o gestire i figli, possare convincere gli altri. Ma non vuol dire che è saggia come persona. Se non veramente investa per l'eternità, allora non è saggia. Non è saggia. Perché investe per quello che perderà. Allora, una persona intelligente non è necessariamente una persona saggia. Una persona saggia sceglie sempre quello che porterà, sempre come pratica, porterà beneficio eterno. Valuta in termini dell'eternità. Allora, per un genitore, vorrebbe dire, quando pensa, non pensa ad oggi, pensa alla vita e l'eternità del figlio. Cioè, questa è saggezza. Stoltezza, pensare ad oggi. Saggezza è, ricordate, genitori, quell'elenco dell'anno scorso di traguardi per genitori, ma erano pagine, tantissimi traguardi, e ognuno era una cosa grande. Un genitore saggio dice, wow, non ho tempo da perdere, devo avere chiari traguardi tutti i giorni. Questo è saggezza. E tutte le decisioni prende pensando, cosa posso compiere oggi, ma non una cosa, quali varie cose, aspetti del carattere, aspetti di preparare per la vita. Come posso investire? Perché la vita non è di riempire la giornata tenendo calma, è di preparare per la vita e per l'eternità. Dio vuole che abbiamo sapienza. Ci esorta ad avere sapienza. La Bibbia è piena di insegnamenti su come avere la sapienza. La Bibbia è la fonte della sapienza. Eppure, tanti credenti hanno poco sapienza. Tante volte scegliamo in base ai nostri ragionamenti e neanche informiamoci bene su ma cosa dice Dio su questo. Non arriviamo lì. Non è nel nostro modo di pensare. Dobbiamo decidere e valutiamo. Come valuta una persona senza Cristo? Ma che male fa? Ma dai, e va bene, ma non è mica peccato. Ma quello non è sapienza. Cristo è la fonte di sapienza. Lui nella Bibbia viene personificato come sapienza. Infatti dice, Cristo in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Quello è Colossesi 2. In Cristo sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. È tutto in Lui. Vorrei guardare insieme Proverbi 9, da 1 a 12, che è un invito ad avere la sapienza. Allora, Davide, quanti anni deve avere qualcuno per iniziare a avere sapienza? Deve avere pochissimi anni, è la risposta giustissima. Se ha il cuore giusto, può iniziare da piccolo ad avere sapienza, se ha i requisiti. Quanti anni può avere qualcuno, fino a quanti anni può avere senza avere sapienza? 100, 110, ok? Allora, leggiamo i primi 6 versetti. La sapienza ha costruito la sua casa, ha intagliato le sue 7 colonne, ha ammazzato i suoi animali, ha mescolato il suo vino, ha imbandito la sua tavola, ha mandato fuori le sue celle. Dai luoghi più elevati della città essa grida, chi è sciocco, venga qua. A chi è privo di seno dice, venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che ho mescolato, lasciate la stoltezza e vivrete e camminate per la via dell'intendimento. Vedete la scena? La sapienza viene descritta come una donna virtuosa, simbolica, che ha questa casa meravigliosa, 7 colonne, nella Bibbia 7, numero della perfezione, una casa stabile, e lei prepara un grande banchetto e poi invita tutti. Invita tutti. La sapienza invita le persone a venire. Dio offre la sapienza a te e a me. La offre a chi? A chi viene offerta la sapienza qui? Guardate. Tutti, ma specificamente a chi? Ok? Uno, a chi è sciocco? I semplici. Ok? A chi è sciocco? A chi è privo di senno? A quelli che hanno la stoltezza. La sapienza è per chi è sciocco, è privo di senno. E questo è l'ostacolo più grande per cui tanti non hanno la sapienza. Perché non si riconsiderano senza. Non si considerano. Ma io non sono privo di senno, io ho tanto buon senno. Io non sono uno sciocco. No, scusami, mi offendi. E tanti non si mettono in condizione di andare alla cena. No, scusami, sta chiamando i sciocchi, quelli senza senno. Allora non è per me quella cena. La sapienza chiama chi sa di aver bisogno di sapienza. Primo requisito. È bello. Vuol dire che non devo essere arrivato a un certo punto. No, io nella mia semplicità posso andare alla cena e mangiare in abbondanza. Se ho quel cuore di dire io la manco, io ho bisogno, io non mi metto in su, io sono semplice. Quanto manco la sapienza, allora c'è posto per te al tavola. Allora già qui faccio un'applicazione. Ognuno dovrebbe valutare se stesso. Tu sei umile? Tu sai di avere bisogno di sapienza? E vai in cerca? O pensi di già capire? Tu sei un vero sciocco che rimarrà così perché non ti rendi conto di essere? O tu sei uno saggio? Perché sai di essere e vuoi la sapienza. Andiamo avanti, ma prima vi leggo in capitolo 12. Non tutti accolgono l'offerta di Dio per avere la sapienza. Infatti, la maggioranza non accolgono l'offerta di Dio, perché vengono ostacolati dall'orgoglio. I proverbi sono pieni di brani che mostrano questo. Per esempio, capitolo 12, versetto 15, dice: la via dello stolto è dritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio. Lo stolto dice: no, scusami, io sto scegliendo bene, io ho già valutato e questa è una buona scelta. La via dello stolto è dritta ai suoi occhi, ma chi è saggio ascolta i consigli. Va in cerca. E ascolta. Ascoltare non vuol dire va bene, dimmi pure. No, ascoltare è un atteggiamento del cuore, non degli orecchi. Ascolta e consigli. Gli stolti credono di già sapere. Gli stolti non pensano di aver bisogno di ricevere consigli. Credono di già andare bene per conto loro. Invece che loro che sono veramente sulla via della saggezza, ascoltano i consigli. Allora, con quella base, voglio leggere sempre il capitolo 9, dal versetto 7 a 9. Aspetta. 7, sì, abbiamo letto fino a 6. No, abbiamo finito con quale versetto prima? 6? Ok, io riprendo da 6. Lasciate la stoltezza e vivrete, e camminate per la via dell'intendimento. Chi corregge lo schernitore si attira vituperio, e chi riprende l'empio ne riceve ingiuria. Non riprendere lo schernitore, perché ti odierà. Riprendere il saggio, ed egli ti amerà. Insegna al saggio, e diventerà ancora più saggio. Ammaestra il giusto, e accrescerà il suo sapere. Che confronto fra lo stolto e il saggio, chi sei tu? In base a queste descrizioni, chi sei tu? Notiamo quello che dice. Prima, usa la parola schernitore per descrivere lo stolto. La persona stolta è uno schernitore. Schernisce la saggezza. Non vedi il suo valore, perché pensi di già avere. E quando qualcuno cerca di dare consigli o rimproveri o ammonizioni, questa persona risponde in modo negativo. Si indurisce. Senti, voglio dirti una cosa che non hai fatto bene, che non... Subito è negativo. Subito non apprezza. Subito si indurisce nel cuore. Quando una persona stolta viene rimproverata o dato un consiglio, se esternamente o no può variare, ma dentro agisce male. Agisce male. Non apprezza. Assolutamente. Si sente offesa. Si arrabbia. Reagisce. Non apprezza affatto il consiglio o l'ammonizione che riceve. Addirittura il versetto dice, chi corregge lo schernitore si attira a vituperio. Dentro questa persona ha negativismo nei confronti di chi ha rimproverato o consigliato o ammonito quello che è. Se tu correggi una persona così, si rivolgerà verso di te con cattiveria. Ti disprezzerà dal suo cuore e a volte anche ad alta voce. Anziché apprezzarti che lo hai corretto, ti vedrà molto male perché lo hai corretto. Questo è già un se vuoi capire se tu sei stolto o saggio, il modo più semplice, nel tuo cuore, come vedi la persona che ti corregge in quel momento? Lo vedi male? O lo vedi, oh Signore, grazie che mi stai curando così. Lì puoi capire subito come sei veramente, se tu sei uno stolto o uno saggio. Il brano dichiara anche, chi riprende l'empio riceve ingiuria. In una casa, in una famiglia, può essere cattiverie, può essere parole dure, può essere muso lungo. Chi riprende l'empio riceve ingiuria. Notate che la Bibbia usa la parola un empio, perché chi non ama la sapienza è empio. Questo è peccato. Non è una cosa da poco, è peccato. È peccato grave. Senti, volete? Cosa direte se dico, prendete un attrezzo e fate così ai vostri figli? Direte, ma no! Ma che esempio siete per loro? Un esempio di veleno o di medicina? Siete un esempio di medicina insegnando loro la sapienza nel modo di ricevere riprensioni, consigli, ammonimenti? O siete un veleno che entra nella loro anima mostrando, scusate, il vostro comportamento entra nell'anima dei vostri figli? E cosa mostrate come modo di reagire? È duro che il fatto che la Bibbia dice l'empio risponde così. Perché magari io potrei dire, dovrei dire, ma a volte io agisco così, allora cosa sta dicendo Dio di me? Mi sta chiamando un empio ed io ho bisogno di perdono e di essere purificato. E grazie a Dio c'è il perdono e c'è la purificazione. Se mi ravvedo. A questo punto sarebbe importante per ogni persona di esaminare se stesso. Tu apprezzi la correzione? Anzi, cosa dice? Riprende il saggio ed egli ti amerà. Grazie, grazie. E domani verrà da te dicendo, senti, grazie ancora che ieri mi hai rimproverato. Tu fai questo? Tu vai perché amerai, dice, riprendi il saggio ed egli ti amerà. Sarà stracontento che tu l'hai rimproverato. Tu sei saggio? Tu senti, grazie che mi hai rimproverato. Grazie tanto di cuore. Questo è come reagisci di solito. Sei saggio o sei stolto? Che bello la persona saggia. Tu apprezzi la correzione perché vuoi crescere e vuoi assomigliare a Gesù Cristo, oppure preferisci dare spazio alla tua carne, al tuo orgoglio, e preferisci quello anziché assomigliare a Cristo? Si può capire la vera condizione del proprio cuore da come tu rispondi e reagisci quando vieni corretto e ammonito. È un ottimo, ottimo metro per mi far capire veramente la mia. Non importa quanto sono bravo e conosco bene la Bibbia, e impegnato e faccio tanto, e organizzato e non faccio quasi niente per me stesso, non importa. Ci sono tanti non credenti che sono più bravi di me in tutti quei campi, compreso nella conoscenza della Bibbia. Ma come il mio cuore? Amo chi mi riprende perché io voglio assomigliare più a Cristo? Ho offeso a volte dei genitori dicendo: tu non ami tuo figlio. No, io amo mio figlio. No, tu non ami tuo figlio, i tuoi figli. No, non è vero. Sì, è vero. Ma come osi dire questo? Perché tu ami tuo orgoglio. E tu stai avvelenando i tuoi figli perché dai spazio al tuo orgoglio. Questo non è amore. Vero amore? Ammazzerebbe l'orgoglio per fare del bene. Un falso amore? Ehi, che mi importa se vanno all'inferno? Io non voglio abbassarmi. Quello è la verità. È una verità brutta. È una verità. Ma quando confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci e purificarci da ogni iniquità. Questo è meraviglioso. Abbiamo già detto come il brano descrive il saggio. Dice che egli ama chi lo riprende. Fratelli, quello è normale o è raro? È normale o è raro che uno ama chi lo riprende e implica perché è stato rimproverato? Quello è raro o è normale? È raro. E sapete cosa vuol dire il fatto che sia raro? Cosa vuol dire in pratica? Che ci sono pochi saggi. Vuol dire quello. Tanti stolti e pochi saggi. Un attributo di una persona veramente saggia è che apprezza profondamente la correzione e l'ammonimento. Apprezza. Non è piacevole per quella persona. Non è mai piacevole. Ma vuole così tanto assomigliare a Cristo e vivere per la gloria di Dio e il bene delle persone intorno a sé, e sa che quello aiuta, perciò apprezza per quello che produce. Insegna al saggio, gli dice: senti, come stai facendo non va bene, ti spiego meglio, e non solo cose pratiche ma anche spirituali, ed egli diventerà più saggio ancora. Questo perché è umile e vuole crescere e vuole capire come non camminare male più. Quante volte abbiamo gli stessi peccati per anni e ci siamo dati riprensioni da anni ma non abbiamo cambiato perché non abbiamo mai apprezzato? Invece se tu insegni al saggio diventerà ancora più saggio. Ammaestri il giusto e accrescerà il suo sapere. E lui può superare quelle cose e fare i passi sempre in avanti. Che bello questo. Allora, domanda: come ricevi tu la correzione? Come ricevi la correzione? come la vedi, come reagisci e come vedi la persona che ti riprende. Tu sei un saggio o uno stolto? Non esiste un'altra categoria. Non esiste, ma sì, ma però, sai, no. Non esiste un sì, ma però. O siamo saggi o siamo stolti. Allora, versetto 10 è la chiave per come essere saggio. Versetto 10. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza e la conoscenza del Santo è l'intelligenza. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza e la conoscenza del Santo è l'intelligenza. Il primo passo, la base per avere vera sapienza è di temere l'Eterno. Solamente chi ha vero timore di Dio, un timore che controlla la sua vita e lo fa camminare in santità, tenendo sempre presente la presenza di Dio, gli occhi di Dio su di lui e la volontà di Dio. Solamente questa persona sarà sulla via della vera sapienza. Allora, di natura abbiamo timore di tante cose oltre a Dio o a posto di Dio. Abbiamo timore di quello che pensano gli uomini, abbiamo timore di non perdere una situazione, un rapporto che non è da Dio ma non vogliamo perdere. Abbiamo timore di mancare i soldi, timore di non avere la famiglia che vogliamo. Qualche altro timore legato a questo mondo. Timore di non perdere. Cioè, di perdere. Non vogliamo perdere, vogliamo noi vincere. E se c'è una persona che ha una posizione diversa, non vogliamo perdere e abbiamo timore di perdere. E questo controlla come agiamo e reagiamo. Quando invece buttiamo via quei timori e abbiamo un vero timore di Dio, in cui non ci importa più vincere, non ci importa quello che dicono gli altri, non ci importa avere come vogliamo noi, ci importa stare vicini a Dio. Questo è il timore di Dio. Allora saremo sulla via della vera sapienza. Il versetto continua e dichiara che la conoscenza del Santo è l'intelligenza. La vera intelligenza, quella biblica, è fondata su veramente conoscere il Santo. Conoscere Dio come Santo, che odia ogni nostro peccato. Dio non è un grande amico che dà una pacca sulla schiena. Dio è santissimo. Possiamo entrare liberalmente nella sua presenza, ma Dio è santo. E riconoscere questo, e ricordare questo, e vivere alla luce di questo, mi dà vera intelligenza. Chi non conosce Dio come il Santo non ha fatto nemmeno il primo passo per avere vera sapienza. Troppo spesso, quando prendiamo le decisioni di ogni giorno, non ci fermiamo a pensare cosa vuole Dio. C'è questa scelta, quella scelta, quell'altra scelta. Non siamo lì, cosa vuole Dio? Oh Signore, non voglio offenderti, non voglio trascurarti, non voglio mancare di fare la tua volontà. Cosa vuoi tu? E troppo spesso quello non entra in testa. Cominciamo a capire per conto nostro quello che sembra migliore. Ma non c'è timore di Dio. Timore di Dio è voler capire, ma cosa dice Dio su questo? Quali sono i principi dalla Bibbia che riguardano questo? Troppo spesso prendiamo decisioni senza tirare fuori, tirare dentro come primo posto la volontà di Dio. Non è una scelta volontaria, non voglio pensare a Dio. No, non è quello. Ma è una scelta che, visto che non scelgo di pensare a Dio, viene escluso Dio. Ed io decido. Quanto tieni conto tu, dico a ciascuno, quanto tieni conto tu, Dio, in ogni decisione che prendi? Non sto parlando delle decisioni grandi, sai, compriamo o non compriamo una nuova casa, facciamo questo, no, certo, prego, spero che ognuno valuta bene e prega. Sto parlando delle decisioni di ogni giorno. Come passare il tempo? Che merende do ai miei figli? Come passo il mio tempo libero? Come organizzo la giornata? Come reagisco quando uno mi corregge? Quanto tengo conto Dio in queste decisioni? e quanto solo lascia andare la mia carne. Questo brano conclude con alcuni dei meravigliosi benefici che ci sono per chi ha la saggezza. Leggo versetto 11 e 12. Parla la sapienza qui. Perché per mio mezzo saranno moltiplicati i tuoi giorni e ti saranno aggiunti anni di vita. Se sei saggio, sei saggio per te stesso. Se sei schernitore, tu solo ne porterai la pena. E questo vuol dire che la saggezza non si trasferisce. Ognuno deve acquistarla per conto suo. Cioè, se tu sei saggio, non vuol dire che tua moglie è saggia o i tuoi figli sono saggi. Ognuno deve essere saggio per conto suo. Stesso modo, se sei schernitore, tu solo ne porterai la pena. Allora, se un capo famiglia è saggio, porterà certi benefici alla famiglia. Se la moglie non è saggia, i benefici vengono quasi tutti cancellati. Perché sono due direzioni nella vita, giorno dopo giorno, scontro dopo scontro. E se lui dice cose e lei reagisce male, questo vale anche viceversa. Però se uno è saggio, i suoi giorni vengono moltiplicati, i suoi anni allungati. Che vuol dire non solo anni, ma vuol dire benedizioni. È un modo che la Bibbia descrive nell'Antico Testamento di vita benedetta. La sapienza porta immensa benedizione, vale più di loro, infatti i salmi parlano della sapienza, che vale più di loro, vale più della salute, vale più di quasi qualunque cosa. Avere la sapienza vuol dire stare vicino a Dio. Allora, leggendo questo è giusto chiederci, tu, a ciascuno dico, compreso me stesso, tu sei saggio o stolto? Ma no, io sono saggio. No, no, questo non è il metro che lo dici tu. Il metro è quello che abbiamo letto. Come reagisci quando vieni corretto, consigliato o rimproverato? Con umiltà? Ringraziando Dio, amando la persona che ti ha parlato, al punto che andrai da lei, da lui, dicendo grazie tanto per quello che mi hai detto, grazie. Non esitate mai, non esita mai di dirmi queste cose. Questo è il tuo modo tipico di reagire? Oppure tu hai preso un imbuto e hai messo il tuo figlio giù per terra, hai forzato aperto la bocca, hai messo l'imbuto dentro e stai mettendo dentro il veleno della stoltezza. Di indurirti quando viene rimproverato o corretto, di rispondere con peccato. Siamo saggi o siamo stolti? Vuoi vivere bene o vuoi vivere male? Beata la persona che capisce l'inganno della sua carne. Qual è il nostro ostacolo alla vera saggezza? Qual è l'ostacolo? È molto semplice. Il serpente dice, no, no, non devi perdere. Tu devi dire, no, no, tu hai capito bene, non devi ascoltare. Se tu no, se ti arrendi, perderai tutto. Sarà un disastro. Devi insistere, devi combattere. E allora ti andrà bene, così dice la voce nell'orecchio. E Dio dice, umiliati sotto la potente mano di Dio ed egli ti innalzerà al suo tempo. Dice, lo stolto ti odierà se lo riprendi, il saggio ti amerà. O che possiamo non credere ai pensieri che ci vengono, che ci ostacolano, o che possiamo riconoscere l'inganno della carne, o che possiamo voler avvicinarci di più a Dio. Umiliandoci, chiedendo perdono quando agiamo male, chiedendo veramente perdono, e crescendo nella sapienza. È una gran bella cosa, che ci fa vivere bene per l'eternità. Preghiamo. Signore, ti ringrazio che tu offri a noi la sapienza, a noi che di natura siamo stolti, siamo schernitori, siamo empi di natura. E tu ci offri la sapienza. Oh Padre, questo è un grande dono. Aiutaci a non disprezzare questo dono. Aiutaci piuttosto ad umiliarci, confessare il nostro peccato e amare chi ci riprende, chi ci consiglia, chi ci corregge. Perché vogliamo la sapienza. Aiutaci ad avere il vero timore di te e non di altre cose. Aiutaci ad essere un popolo saggio, un popolo chiaramente perciò umile, un popolo che ha timore di te. Prego questo affinché possiamo vivere veramente bene, affinché possiamo gioire avendo stretta comunione con te. Non si può avere stretta comunione senza la sapienza. Ti prego questo, Padre, ringraziandoti che è disponibile per tutti. Se abbiamo il cuore umile, fa sì che possiamo desiderare la tua sapienza. Ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.